6 di sera.
È stato un pesante attacco quello di stanotte su Kiev. La capitale ucraina è stata presa di mira da droni e bombardata anche con un missile ipersonico impiegato l'ultima volta 4 anni fa, ad inizio conflitto dunque. Un utilizzo che non è casuale. Allora, cosa potrebbe dirci sullo stato del conflitto che vede i russi sostanzialmente bloccati sul campo di battaglia e, secondo gli echi che giungono da Mosca, i vertici russi sempre più in difficoltà anche in patria. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. C'è un altro fronte di guerra che fa discutere, in questo caso letteralmente, le parti, perché sempre più in queste ultime ore si rincorrono le dichiarazioni su un possibile accordo per mettere fine all'ostilità tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo sarebbe sempre più vicina, poi si tornerebbe a negoziare per altri 60 giorni. Poi stasera parleremo anche di Afghanistan.
Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni. E questo dal 2021, con il ritorno dei talebani. La situazione è tornata molto dura.
Come avete capito, lo faremo dal punto di vista delle ragazze afghane. La voce che avete sentito e che ritroveremo nell'edizione è quella di Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino. Per studiare, le giovani donne in Afghanistan sono costrette a frequentare scuole clandestine. Oggi a Berganzona c'è stata una raccolta fondi. E poi il caldo di questi giorni, soprattutto in Ticino, per la settimana entrante si preannunciano temperature sopra i 30 gradi. Oggi è già stata alcune località l'hanno già registrato. Peraltro, in Ticino riaprono molte piscine e riparte la campagna per evitare che la ricerca di refrigerio in laghi e fiumi si trasformi in tragedia. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio per mezzo di 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati, usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare anche una testata nucleare. Allora, coinvolgo subito Giuseppe Bucci per gli aggiornamenti.
Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshny, che è la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk, controllata da Mosca, contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, 100 di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono, almeno a breve, i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
Allora, detto che sul fronte iraniano torneremo tra poco, vista la cronaca delle ultime ore in Ucraina e la pesantezza dell'attacco russo di stamane sulla capitale, coinvolgo subito Alberto Zanconato, collaboratore ed esperto di Russia, per fare il punto della situazione sul campo, ma non solo. Buonasera Alberto.
Buonasera.
Allora, un attacco, lo dicevamo, massiccio quello di stamattina su Kiev e dintorni, e poi c'è l'utilizzo di questo missile balistico ipersonico Oreshnik. Allora ti chiedo, perché utilizzarlo proprio ora? Che significato ha, se ne ha? È davvero un'intimidazione, come viene denunciato dalle cancellerie europee?
Probabilmente sì, comunque si tratta di un attacco dall'altissimo valore simbolico, questo viene sottolineato anche dagli osservatori militari in Russia, perché impiegare l'Oreshnik, un missile appunto balistico a medio raggio, non sembra fosse assolutamente necessario, visto che nello stesso attacco sono stati usati altri missili ipersonici, quindi difficili da intercettare, in particolare lo Zircon dalle navi e il Kinjal dagli aerei, che viene usato regolarmente in questa guerra in Ucraina. Quindi sicuramente si tratta di una dimostrazione di forza, e i russi dicono di aver colpito in particolare il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. Questo non abbiamo ovviamente conferme, però soprattutto ribadisce della necessità di effettuare una rappresaglia, quella rappresaglia che il presidente Putin aveva annunciato qualche giorno fa dopo l'attacco denunciato al dormitorio studentesco a Starobielsk nella provincia di Lugansk.
Ecco Alberto, la guerra è più che mai in una fase di stallo, la Russia non riesce ad avanzare sul campo e nel paese la crisi economica si sta accentuando. Allora, questo attacco è il sintomo anche di una difficoltà di Mosca, può essere letto così?
Può essere sì, perché effettivamente le difficoltà per Mosca ci sono e sono evidenti da mesi, in particolare le difficoltà ad avanzare sul campo. Praticamente la linea del fronte è congelata da mesi, perché questa si sta trasformando, si è trasformata ormai in una guerra sì di trincea, come le guerre classiche, come la prima guerra mondiale, ma soprattutto negli ultimi anni in una guerra di droni, cioè i soldati che escono dalle trincee non hanno più la possibilità di muoversi né da una parte né dall'altra, né ucraini né russi, e quindi il fronte in sostanza sembra congelato. Di fronte a questo congelamento del fronte, le ambizioni più volte affermate da Putin di volere conquistare l'intero Donbass sembrano veramente difficili da potersi realizzare, e quindi resta appunto la necessità di offrire una manifestazione di forza come quella appunto dell'impiego dei missili Oreshnik, ma in una situazione economica russa appunto che difficilmente può continuare a reggere questa guerra con il forte rallentamento del prodotto interno lordo, soprattutto con il forte deficit statale che non sembra poter essere bilanciato dagli alti prezzi del petrolio seguiti all'attacco americano in Iran.
Alberto Zanconato in diretta, grazie e buona serata.
Grazie.
Allora, dicevamo, ne faceva accenno in chiusura anche Zanconato, dei negoziati, insomma, della guerra in Iran. Ci sono i negoziati in corso, tra i due paesi si sarebbe ad un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare appunto la fine delle ostilità ed aprire una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Vera Pellandini ha fatto il punto sugli annunci che si sono rincorsi nelle ultime ore.
L'ultima conferma che un accordo per far cessare la guerra è vicino arriva dal segretario di Stato Marco Rubio. In visita in India ha dichiarato che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ieri un primo segnale era arrivato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che parlava di fase finale nella stesura di un memorandum d'intesa. Poi nella notte era arrivato anche il post di Trump. L'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e includerebbe anche lo stretto di Hormuz. Trump non ha fornito dettagli, ma ha assicurato che gli aspetti finali sono in fase di discussione, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo impedirebbe assolutamente all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Secondo il New York Times, che ha parlato con due alti funzionari di Washington, ci sarebbe un impegno di Teheran a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Da Teheran si puntualizza però che questo punto verrebbe negoziato in una seconda fase, che dovrebbe partire pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, secondo fonti iraniane dal 5 giugno prossimo, che potrebbe durare fino a 60 giorni. Una conferma in questo senso è arrivata dal Pakistan, che oggi ha fatto sapere di essere pronto ad ospitare a breve nuovi incontri negoziali. Intanto sono già arrivate le reazioni positive da Unione Europea e Gran Bretagna, che hanno colto con favore i progressi verso un accordo. Posso aggiungere che poco fa CNN e l'agenzia Bloomberg hanno riferito di una telefonata prevista stasera fra Trump e i leader dei suoi alleati nel Golfo Persico per finalizzare gli ultimi dettagli dell'accordo, quei due punti che anche gli iraniani hanno detto di voler affinare prima di presentarli alla guida suprema per la firma. Non si sa però quali siano queste clausole ancora contese.
Si sa però che un cessate il fuoco delle forze di terra, aria e della marina in tutti i fronti, quindi anche sul Libano, e tanto attesa la riapertura, c'è poi anche la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum si concentra appunto su questi punti. Vera, quali altri dettagli sono emersi finora?
Ufficialmente nulla. Tre alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
Il ritorno alla normalità potrebbe anche cambiare qualcosa nei flussi di persone, di iraniani che lasciano o rientrano nel paese. Molti di chi volevano partire sono passati per la città turca di Van, situata lungo il confine e meta turistica in tempo di pace. Ora però è diventata la porta verso il mondo per chi fugge dalla Repubblica Islamica. E allora da lì, da Van, sentiamo il reportage di Andrea Lazzaroni.
Sono sempre vivaci i mercati di Van, città di circa 500.000 di abitanti, situata nell'Anatolia orientale, a 1.5 ore di distanza dal confine con l'Iran. Van, grazie alla sua posizione geografica, è da anni una delle destinazioni preferite dai viaggiatori iraniani. Tuttavia, dal 28 febbraio scorso, il giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, la loro presenza è in diminuzione e l'economia della città ne risente. In difficoltà negozi, ristoranti ma anche locali notturni, dove gli iraniani si concedono qualche bicchiere, lontani da occhi indiscreti. Murat, il gestore di una discoteca, conferma il momento di crisi. Senza turisti iraniani il nostro settore è in difficoltà. Prima dell'inizio della guerra c'era parecchio movimento. In questo periodo invece non c'è quasi nessuno. La Turchia è uno dei pochi paesi che non prevede un visto d'ingresso per i cittadini iraniani. In maniera simile a quanto accaduto durante la guerra civile siriana, ci si aspettava un esodo verso i confini turchi. Eppure i valichi di frontiera non sono stati presi d'assalto, come fa notare Cihan, un commerciante del luogo. Molti iraniani sarebbero potuti fuggire in Turchia, presentare richieste di asilo e spostarsi in Europa, ma non l'hanno fatto. Sono rimasti per difendere il proprio paese in un momento di difficoltà. È un atteggiamento che considero onorevole. C'è trambusto alla stazione ferroviaria. Da Teheran un treno notturno raggiunge Van 2 volte la settimana. Lo stesso avviene nella direzione opposta. I passeggeri vengono circondati dai tassisti. In molti si dirigono verso l'aeroporto di Van, una delle poche vie di collegamento tra gli iraniani e il resto del mondo. I bombardamenti sono cessati, ma la tregua pesa un filo e il ricordo dei primi giorni di guerra è ancora vivo, come racconta Hamid, un insegnante di inglese che vive nella capitale. Il rumore delle esplosioni ci teneva svegli tutta la notte. Chi ha potuto si è rifugiato fuori città, ma noi eravamo bloccati a Teheran. È stato terribile. L'uccisione di Khamenei non ha portato al collasso del regime iraniano né al ripristino della monarchia. Reza Pahlavi, il figlio dello Shah deposto nel 1979, raccoglie consensi soprattutto tra i membri della diaspora d'oltreoceano, ma all'interno del paese la sua figura è guardata con sospetto. Ali, un architetto di Shiraz, spiega il motivo di questa diffidenza. L'Iran è una nazione complessa da governare, ci sono tante persone, tutte con idee diverse. Quando ascolto i suoi discorsi mi rendo conto che non ha una conoscenza approfondita delle dinamiche interne. D'altronde sono decenni che non mette piede nel paese, in più non ha alcuna esperienza politica. Gli attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture civili e in aree urbane hanno spinto la popolazione a stringersi intorno alla bandiera, persino tra chi considera il governo iraniano illegittimo. È il caso di Shabra, un'iraniana residente in Canada, che si appresta a rientrare in patria. I movimenti di protesta all'interno del paese non si fermeranno di certo, ma dobbiamo essere noi iraniani a cambiare le cose, non abbiamo bisogno di un intervento esterno. Vogliamo essere artefici del nostro destino. Nel mio piccolo voglio dare un contributo.
Essere artefici del proprio destino, dice questa donna iraniana, lo stesso vorrebbero anche le donne in Afghanistan, un tema che affrontiamo ora con particolare riferimento alle ragazze e alle giovani donne. Allora, per farlo però partiamo dal Ticino.
La storia dei diritti delle donne in Afghanistan è fatta di momenti di libertà e momenti molto difficili. Per esempio, con la Costituzione del 1964 le donne avevano il diritto di voto. Per esempio a Kabul era normale vedere ragazze all'università o donne al lavoro. Con l'arrivo dei talebani già nel 1996 tutto è cambiato. Alle donne è stato vietato di studiare, lavorare e persino uscire di casa senza un accompagnatore maschile. Nel 2021, con il ritorno dei talebani al potere, la situazione è tornata di nuovo molto dura per le donne, le ragazze e tutto il popolo.
Lei è Jamile Amini, è presidente della comunità afghana in Ticino, che ha fondato nel 2021. L'associazione oggi ha promosso un evento pubblico nel quartiere luganese di Breganzona per raccogliere fondi a favore dell'istruzione femminile e anche dell'aiuto umanitario in Afghanistan. Infatti dal 2023 ha avviato anche dei progetti in loco. Allora ci dice di più Romina Lara.
Da un lato c'è l'aiuto in emergenza, dall'altro la volontà di sostenere le ragazze afghane che, ricorda Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino, restano private di un diritto fondamentale, quello di studiare e formarsi.
Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni e questo dal 2021 con il ritorno dei talebani. La situazione è tornata molto dura per loro, difficile anche per me dire perché siamo nel 2026 e non poter studiare, non avere il diritto di studiare è una cosa molto molto grave. L'istruzione non significa solo imparare delle materie scolastiche, ma avere la possibilità di costruire il proprio futuro e avere una voce nella società.
Sin dal 2023 l'associazione ticinese si è dunque attivata per garantire l'istruzione alle ragazze afghane. Grazie al suo apporto, due scuole oggi accolgono complessivamente 80 giovani, alcune già maggiorenni, in due diverse località del paese. A gestirle sono due ex docenti universitari in Afghanistan. L'ubicazione va da sé, resta segreta.
Queste scuole, nominate scuola, ma sono luoghi clandestini. Le ragazze ricevono tutti i materiali scolastici e anche i due insegnanti ricevono il loro stipendio mensilmente, che sono mamme e mantengono anche la loro famiglia.
Amini ci parla dei risvolti che sono anche emotivi per lei, di origine afghana, è arrivata in Ticino nel 2011.
Non è solo una scuola, è un luogo umano, un posto dove le ragazze possono parlare, sorridere, stare insieme e non sentirsi sole. In un momento in cui viene tolto a loro purtroppo quasi tutto, poter ancora studiare e condividere del tempo con altre ragazze e loro coetanee è un valore enorme.
Vista la situazione, immagino non sia evidente. Pensiamo ai matrimoni forzati e precoci, ma si riesce ad avere una continuità scolastica?
Sì, c'è una certa continuità, purtroppo sì, alcuni ragazzi hanno dovuto lasciare per motivi familiari, per i matrimoni, nonostante l'età minore. Alcuni hanno lasciato l'Afghanistan, quindi ci sono delle ragazze che hanno dovuto lasciare proprio anche il paese.
Obiettivo della giornata di solidarietà, svolta per il quinto anno, è anche illustrare il progetto che si punta ad ampliare in futuro, portandolo anche in altre province.
Allora, sentivamo Jamile Amini che alcune ragazze hanno dovuto lasciare gli studi, clandestini peraltro, per via dei matrimoni anche in età giovane. E a questo proposito, il governo dei talebani ha introdotto un nuovo decreto che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, rischia appunto di legittimare i matrimoni precoci delle bambine. Allora, di cosa si tratta? Lo chiediamo al nostro collaboratore Giuliano Battiston, che è giornalista e ricercatore esperto di Afghanistan.
Sì, si tratta del decreto numero 18 emanato il 14 maggio scorso dal Ministero della Giustizia e che codifica i meccanismi e i criteri attraverso i quali le mogli possano chiedere e ottenere un divorzio in Afghanistan. Sono due i punti più controversi, innanzitutto l'articolo 5, secondo il quale una volta raggiunta la pubertà una minorenne ha la possibilità di chiedere che venga sciolto il matrimonio che le sia stato combinato in precedenza da un familiare. Che cos'è che non va? Hanno notato subito le organizzazioni per i diritti umani e la stessa portavoce di UNAMA, la missione dell'ONU in Afghanistan, il fatto che sia stato dedicato un articolo specifico al divorzio per le ragazze che raggiungano la pubertà e che siano già sposate implica che sia consentito, se non legittimato dalle istituzioni, il matrimonio precoce delle bambine. L'altro aspetto molto contestato è la nozione che se una ragazza raggiunta la pubertà non obietta, non contesta il matrimonio già avvenuto, questo equivalga al proprio consenso. Quanto alle donne adulte, possono sì chiedere il divorzio nel caso di maltrattamenti, ma il percorso è davvero reso molto accidentato, tanto che ci deve essere perfino il consenso del marito, il sostegno della famiglia, mentre ricordo che l'anno scorso il codice penale rivisitato stabiliva appena 15 giorni di detenzione per un marito che colpisca duramente e ripetutamente la propria moglie.
Il decreto del 14 maggio sembra essere solo una delle tante politiche discriminatorie adottate dai talebani e da quando nell'agosto 2021 sono tornati al potere. Allora, qual è oggi la situazione delle donne afghane?
Beh, in effetti questo nuovo decreto e il codice penale rivisitato a cui facevo riferimento andrebbero letti insieme, e andrebbero letti insieme anche a molti altri editti, alcuni dei quali ufficializzati sulla Gazzetta dell'Emirato Islamico. Per esempio l'editto che vieta alle ragazze sopra gli 11 anni l'accesso all'istruzione. Lo scorso marzo è stato inaugurato il nuovo anno scolastico e per il quinto anno consecutivo le ragazze afghane, uniche al mondo, non hanno accesso né alla scuola né all'università. L'ONU ha ricordato come questo decreto rappresenti un passaggio ulteriore, un consolidamento di una discriminazione che è sistematica e già in atto, andrebbe letto dunque all'interno di una più ampia traiettoria di persecuzione intenzionale verso le donne e verso le ragazze. Non è un caso che nel luglio del 2025 la Corte Penale Internazionale abbia spiccato due mandati di arresto per il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere verso il leader supremo dei talebani, Aibatullah Akhundzada, l'uomo che governa da Kandahar, dal sud del paese, e verso il capo della Corte di Giustizia, Abdul Hakim Haqqani.
Giuliano Battiston sul nuovo decreto dei talebani che, lo abbiamo sentito nei fatti, giustificherebbe i matrimoni precoci per le bambine afghane. Veniamo in Ticino, dove oggi il termometro ha segnato 30 gradi in più di una località, un'ondata di caldo destinata ad aumentare ancora nei prossimi giorni e che perdurerà almeno tutta la prossima settimana. Già oggi in molti hanno voluto combattere la calura andando in una delle piscine dei lidi pubblici che stanno aprendo proprio in questi giorni. E per chi invece vuole contrastare, per contrastare invece gli incidenti di chi invece preferisce andare lungo fiumi e laghi, è partita la campagna di acque sicure che quest'anno è rivolta ai turisti e ai bambini. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
Locarno, Bellinzona, Lugano e Biasca oggi hanno visto la temperatura raggiungere i 30 gradi. A Mendrisio ci si è avvicinati molto, fermandosi a 29, e proprio a Mendrisio oggi la popolazione ha potuto tornare a frequentare le piscine pubbliche. Paolo Danielli è il municipale titolare del Dicastero Cultura, Eventi e Sport del capoluogo Momò.
Abbiamo iniziato direi quasi col botto stamattina, un'affluenza regolare, non stressata, ma devo dire una buona affluenza per questa giornata di sole, questa giornata di apertura. Tra l'altro, dopo che ieri ci sono state anche le gare di nuoto cantonali, il trofeo Città di Mendrisio, quindi con le varie società di nuoto che hanno già di per sé inaugurato questa bella struttura. E ripeto, ecco, oggi siamo molto soddisfatti di questo inizio, domani probabilmente ci sarà anche un'altra bella giornata di affluenza e quindi non potremo sperare di meglio per questo inizio di stagione.
Una stagione che si apre con una novità tecnologica.
Sì, abbiamo introdotto e entrerà in vigore addirittura nei prossimi giorni per un ritardo informatico, ma abbiamo introdotto il biglietto online che aiuterebbe, ecco, anche a risolvere un po' nelle giornate di gran caldo, soprattutto nei weekend, la fila alle casse. E chi acquista il biglietto online può accedere dall'entrata degli abbonati, ecco, che può aiutare appunto questa entrata agevolata.
Dal sud del cantone ci spostiamo a nord, alla cascata della Piumogna a Faido, dove incontriamo la presidente della commissione cantonale Acque Sicure, Anna Nizzola.
Quest'anno puntiamo molto sulla prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei bambini, giovani e turisti. Vogliamo rafforzare il nostro messaggio che le nostre acque sono meravigliose, sono bellissime, ma richiedono comunque tanto rispetto. Continuiamo inoltre a lavorare sempre in collaborazione con le enti scuole, anche con l'ufficio turismo, per diffondere molto di più il messaggio, che il messaggio deve essere semplice ma anche d'effetto.
Quali vettori si usano per raggiungere i turisti e rendere la campagna efficace? Dove e come vanno intercettati con questi messaggi?
La comunicazione è fondamentale, dobbiamo raggiungere le persone prima che arrivano sul posto, perciò puntiamo su informazione online, sui cartelli che potete vedere adesso cominciano a essere sui cartelli stradali, siamo presenti anche tanto su social. Molti visitatori in effetti non immaginano quanto possono essere forti le correnti in Ticino e questo è molto importante, perciò noi puntiamo tanto su informazione prima di arrivare sul posto.
Parlando di social, da una parte ci sono i vostri messaggi di sensibilizzazione, ma dall'altra ci sono video in cui si mette l'accento sulla bellezza dei posti e sull'effetto wow, trascurando la sicurezza. Per voi è un problema?
In effetti sicuramente sì, perché sul social si punta tantissimo sui posti belli, ma anche sull'avere un effetto, il video, la foto di effetto. E tanti sottovalutano le loro capacità, come abbiamo un problema per esempio al Verzasca, che ci sono le persone che si tuffano sia dalle rocce sia dal ponte, ma quelli che si tuffano, maggioranza sa quello che fa, ma altri per far video bello o fare una foto che è d'effetto, fanno le cose oltre le loro capacità e questo è effettivamente un problema.
Si vuole aumentare la prevenzione rivolta anche a chi pratica canyoning, sport che negli ultimi anni è purtroppo stato al centro della cronaca in più occasioni per incidenti tragici.
E per stasera è tutto, tra poco ci sono i colleghi dello sport, poi c'è il nostro magazine culturale, stasera Angelica Arbasini ci porta e ci parla della nuova opera dello scrittore ticinese Daniele Dell'Agnola, si intitola Il Maestro Strambo, racconta una vicenda tragica però vista e raccontata assieme ad una classe elementare, ne nasce un racconto scritto nel linguaggio serio e pur giocoso dell'infanzia. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione e da tutta la redazione, buona domenica e buon inizio di settimana.